del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo la lezione divina sul capitolo 18 di Luca, dal versetto 12 e seguenti. Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina i cuori dei credenti, così che la parola di Gesù li faccia ardere del suo stesso amore. Tu che vivi insieme con il Padre e con Gesù nell'unità dell'amore assoluto e che ci rendi partecipi di questo amore e vivi nei secoli dei secoli. Amen. Il brano del Vangelo che la prossima domenica proclamerà nelle nostre assemblee è la seconda parte del capitolo 18 ed è una seconda parabola, quella che Gesù ci racconta sulla preghiera. Leggiamo il testo. Disse ancora questa parabola: per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermandosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Dunque un'altra parabola sulla preghiera. Mentre nella prima Gesù si rivolgeva ai discepoli per far comprendere loro la necessità di una preghiera incessante, cioè di una relazione incessante con il Padre, ora nella seconda parabola egli si rivolge ad una categoria precisa di persone, ad alcuni, dice il Vangelo, che avevano questa intima presunzione, così dice l'Evangelista San Luca, riportandoci l'insegnamento del Signore, l'intima presunzione di essere giusti. Questa presunzione di essere giusti, di per sé, se non fosse una presunzione, cioè potrebbe anche essere un prendere consapevolezza del bene che si sta facendo e della bontà della propria vita, se non che c'è un particolare che viene subito dopo, che questa percezione di sé è acquisita a danno di qualcuno. Dice il Vangelo che Gesù si rivolge ad alcuni che si pensano giusti e per questo disprezzano gli altri, quelli che non sono come loro. Allora qui ci sono due indicazioni che Gesù ci dà sul soggetto a cui si rivolge la parabola. E la prima è quella che nessuno può presumere di essere giusto. Giusto significa di vivere secondo Dio, di compiere sempre la volontà di Dio. Perché questa giustizia è dono, è grazia e soprattutto ha un particolare. Non si oppone mai e non giudica mai gli altri. Allora ecco che se l'Evangelista San Luca ha percepito importante questa parabola per la sua Chiesa a cui rivolgeva l'Evangelo, noi dobbiamo pensare che questo pericolo di percepirci gente che è fedele, buona, che fa il bene, ha scapito di altri che non lo fanno, cioè giudicando gli altri che non lo fanno, sia un pericolo anche per la Chiesa. E quindi ecco che entra nel Vangelo come insegnamento di Gesù, utile a noi. Gesù nel racconto evoca due uomini e li mette uno dietro all'altro. Il primo sta proprio davanti al Tempio, sono tutti e due entrati per pregare e Gesù descrive la posizione che assume il primo nella preghiera. E dice che era ritto in piedi. Il fariseo prega, come tutti anche gli ebrei fanno normalmente, manifestando questa sua come dire, prerogativa di essere uno che è in rapporto con Dio, perché ha fatto sempre quello che la legge gli ha chiesto, quindi sta in piedi, non ha, chi sta in piedi ritto, ecco, è uno che non ha nulla da temere sul giudizio degli altri, perché ecco che può esporsi pienamente a questo giudizio stando retto in piedi. Poi Gesù ci descrive anche la sua preghiera, ci dice prima di tutto che è un fariseo e quindi un fedele osservante della legge. Non dobbiamo prenderlo subito come una nota negativa, perché fariseo, anche Paolo, farisei sono persone che intendono fare una cosa buona, osservare la legge per amore di Dio, poi le devianze sono sempre possibili, proprio perché l'uomo è fragile e proprio perché solo Gesù ci ha mostrato come veramente si diventa giusti secondo l'Evangelo, cioè giusti secondo Gesù, come lui che è l'unico giusto, mai contrapponendosi a nessuno, ma sempre accogliendo come una grazia questa possibilità di vivere in comunione con il Padre. Dunque questo è un fariseo, un uomo che cerca questa relazione con Dio, che cerca di essere fedele in tutto e che prega ritto in piedi. Poi Gesù ci descrive la sua preghiera, la inventa, ce la narra, E la preghiera è molto particolare perché è divisa in due parti. La prima di tutto, si apre con un ringraziamento. E questo è già un fatto molto positivo, perché davvero gli ebrei insegnano che quando ci si mette davanti a Dio si deve sempre prima di tutto ringraziare. E questo ce l'ha insegnato anche Gesù. E l'Eucarestia, che è la parola che significa ringraziamento, diventa il vertice della nostra preghiera cristiana. Quindi quest'uomo inizia con un ringraziamento. Poi Gesù però ci dice il motivo di questo ringraziamento. Ed è qui che a volte anche noi rischiamo davvero di lasciarci intrappolare da questo nostro pregiudizio. Cioè, quest'uomo ringrazia per non essere come gli altri. Signore, ti ringrazio per me stesso, ti ringrazio che sono buono, ti ringrazio che sono migliore, che non sono un peccatore, che non sono un ladro. Lui elenca tre situazioni, no? Per cui quest'uomo ringrazia di non essere un ladro, di non essere un ingiusto e di non essere un adultero. Quindi ringrazia per la qualità della sua vita di fede. Poi si volta quest'uomo leggermente e vede l'altro uomo che ancora non si è presentato, ed è il pubblicano. Gesù all'inizio ci aveva detto, no? Due uomini salivano al Tempio, un fariseo e un pubblicano. Il pubblicano è totalmente diverso dal fariseo nella sua vita. È un ebreo che ha accettato di collaborare con i pagani, con i romani, per la riscossione delle tasse, no? Che prevedevano un cambio di monete, che prevedevano tante cose che erano fastidiose da viversi, soprattutto perché veniva percepito come un collaborazionista. E dunque entra quest'uomo che viene visto dal pubblicano, ed ecco che nella sua prima parte, nel suo ringraziamento, rientra anche lui, perché il fariseo dice: ti ringrazio anche di non essere come questo pubblicano. Quindi vedete che il confronto è schiacciante, perché non prende soltanto gli uomini peccatori in generale, ma si confronta anche con quell'uomo che sta nello stesso luogo dove sta lui, cioè il Tempio, e di cui appunto si può presumere che se è lì, è lì per per cambiare vita, probabilmente. Magari non ce la fa, magari chiede aiuto a Dio. Non sappiamo perché è lì, ma se è lì, non è certo per essere indicato da lui, da questo fariseo, come un peccatore. E invece lui nella sua preghiera lo indica come tale, come un esempio di quegli uomini con cui lui non vuole nemmeno, non ha niente da spartire. Poi la seconda parte della preghiera del fariseo elenca le sue opere religiose. E sono due fondamentalmente, il digiuno ripetuto più volte nella settimana e la fedeltà nel pagare le decime di tutto quello che possiede. Qui lui va oltre quello che era legalmente richiesto, cioè non era chiesta la decima di tutto quello che si possedeva, ma la decima delle entrate che avvenivano attraverso il lavoro, attraverso i campi, attraverso il gregge, insomma. Mentre quest'uomo va oltre, no? Quindi dice che ringrazio il Signore perché non sono come gli altri, infatti io faccio tutto, anche più di quello che è necessario. Questa preghiera del fariseo ha molti punti di riflessione per la nostra preghiera. Gesù sta dicendo a noi, attraverso le parole che lui ha creato, ha messo in bocca a quest'uomo, di stare molto attenti a quando preghiamo, perché quest'uomo per esempio parte bene, prega ringraziando, ma la sua preghiera non sale verso Dio, la sua preghiera rimane uno specchio nel quale lui mira se stesso, nel quale lui chiede conferme alla sua bontà, nel quale lui si separa in questa preghiera dagli altri uomini. Ora Gesù è proprio il segno che è venuto a rimuovere ogni separazione, ma soprattutto la grande separazione, no? Tra Dio e gli uomini. Con Lui il velo del Tempio sarà squarciato, non ci sarà più separazione. Lui è il segno di una unità così profonda tra l'uomo e Dio che nessuno potrà mai più separare. E non l'uomo buono, e non l'uomo puro, e non l'uomo giusto, ma ogni uomo. E allora non può una preghiera che si rivolge a Dio ringraziandolo manifestare un atteggiamento di separazione dagli altri uomini che non sono come Lui. La preghiera cristiana è sempre preghiera in comunione con tutta l'umanità. Ed è una preghiera, se vuole essere davvero cristiana, che tende a supplicare, a stare davanti a Dio non contro qualcuno ma per qualcuno. E quindi questi uomini peccatori, questi uomini adulteri, questo pubblicano, una preghiera autentica doveva portarlo davanti a Dio e chiedere e stare per lui davanti a Dio. Ecco la vera preghiera che ha conosciuto, di chi ha conosciuto Gesù e di chi ha conosciuto l'Evangelo. Non c'è spazio per le rivalità, per le sopraffazioni, come dirà Paolo, ma nemmeno per il giudizio. Quantunque sia un giudizio motivato che noi possiamo provare, non ha nessun senso. Gesù va a mensa con i peccatori, proprio per rompere questo schema, e quindi non vuole che esso si perpetui nella preghiera. Ma ora vediamo, perché il brano va avanti, la preghiera dell'altro uomo, il pubblicano. Anche lui viene descritto da Gesù. E lui sta a distanza, si ferma a distanza, dice Gesù. È un primo atteggiamento che riconosce la sua situazione di lontananza da Dio. Quest'uomo non dice che lui può andare avanti da Dio, non è contento della sua situazione e la mostra con questa lontananza, che diventa fisica nella preghiera e si mostra, e diventa essa stessa preghiera, una supplica, perché sia Dio a ridurre quella lontananza. E quindi si ferma a distanza, sta nel posto che gli hanno assegnato gli uomini. Il fariseo è lì che lo ha posto quell'uomo, lontano, perché egli è considerato tale.
anche la sua posizione, la posizione del suo capo, non osava nemmeno alzare la testa al cielo, dice una profonda umiltà, ma meglio ancora un desiderio di cambiamento. Non è contento quest'uomo di se stesso, della sua vita. Sente che essa dovrebbe essere molto diversa per piacere a Dio, e questo lo fa sentire umiliato. Non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo. Tu, oh Signore, non rifiuti un cuore contrito e umiliato. E poi compie un gesto, si batte il petto. È un gesto di grande penitenza. Quella battersi il petto ha un significato molto importante per i profeti, che chiedevano che venisse spezzato il cuore di pietra. E questo indica questo battersi il petto, perché Dio possa darci un cuore di carne. Quindi tutti e tre gli atteggiamenti che definiscono quest'uomo, con cui Gesù lo definisce, non dicono che è un uomo buono, non dicono che non è un peccatore, non dicono che non è lontano da Dio, ma dicono che in lui c'è un profondo desiderio di cambiamento. Che egli lo sappia o no, Gesù lo legge e ce lo trasmette. Non c'è uomo lontano da Dio che non abbia nel cuore, come dirà anche Agostino, un profondo desiderio di te, Signore. E la preghiera cristiana, quella autentica, deve saperlo leggere questo desiderio, deve saperlo anche esprimere per chi non lo sa esprimere e non certamente giudicando. Ora Gesù ci dice anche la preghiera di quest'uomo, che a differenza della lunga preghiera dell'altro, che era una preghiera rivolta in cui lui si specchiava, questa è semplicissima, è fatta di tre parole, o Dio, di tre frasi, o Dio, abbi pietà di me peccatore. Diventa la preghiera del cuore per la Chiesa ortodossa, diventerà la preghiera per eccellenza del cristiano, il quale è chiamato a riconoscersi più con questo pubblicano che con il fariseo, in quanto ogni uomo è stato raggiunto dalla grazia, dalla misericordia di Dio in Gesù, e il battesimo è questa grazia nella quale lui è sceso nel mio peccato e mi ha raggiunto. E allora, se non, che, quale atteggiamento se non questo? La prima Chiesa percepisce come l'unico da avere quando si va davanti a Dio. O Signore, abbi pietà di me peccatore. O Dio, abbi pietà di me peccatore. Ripetuto infinite volte, questa preghiera non ci permette il giudizio. Questa preghiera non ci inchioda alla nostra situazione. Questa preghiera è davvero un segno di grande speranza in quello che Dio può fare per noi, con la sua misericordia, con il suo perdono. Ora Gesù conclude questo brano con un'affermazione autorevole: io vi dico. Quindi, dove non c'è spazio per il dubbio o per la contestazione, le cose stanno come dice Gesù. È Gesù stesso del resto che le ha evocate in questa parabola. E Gesù dice una cosa fortissima. Dice che quest'ultimo, quello che noi chiamavamo peccatore, che il fariseo definiva tale, è andato a casa sua reso giusto dalla sua preghiera. A differenza dell'altro. L'altro del resto non chiede nulla e quindi la sua preghiera non prevede nessun cambiamento. Anzi, egli vuole rimanere così e distanziarsi dagli altri. E quindi la sua preghiera non può essere accetta al Signore. Il Signore non può renderlo buono, perché egli non glielo chiede. E perché non c'è la condizione in quel giudizio, si crea una lontananza che la rende inaccessibile Dio, che invece è vicino proprio al pubblicano, per ascoltare la sua preghiera, che chiede pietà, che chiede misericordia, e che si presenta senza nessun diritto davanti a lui. Io sono un peccatore. Questi fu reso giusto E Gesù conclude dicendo perché questo avviene sempre quando si sta davanti a Dio, che chi si esalta davanti a Dio si ritrova completamente lontano dall'identità di colui che sta pregando, perché Dio non è potenza che si afferma sull'uomo, non è gloria che si manifesta con segni potenti. Dio si manifesta nell'umile persona di Gesù come colui che ha scelto ciò che nel mondo è debole, ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato per ridurre a nulla le cose che sono. Il nostro Dio è molto più vicino a questo pubblicano proprio perché il suo atteggiamento umile è molto più simile all'atteggiamento di Dio, al volto di Dio, alle scelte che Dio fa. Lo aveva già annunciato Maria, che si era accorta di questo cambiamento e che lo canta nel Magnificat: ha innalzato gli umili. E invece chi si umilia, e perciò chi si umilia, ecco la conclusione del Vangelo, cioè chi riconosce la sua situazione di uomo che ha sempre bisogno dell'altro e di Dio. Questa è l'umiltà. Umiltà non è un atteggiamento, è un riconoscere la propria realtà nella verità, senza temerla questa verità. Perché è proprio questo bisogno che io ho dell'altro per poter, e anche dell'altro peccatore, che è mio fratello, e di Dio che mi rivela davvero chi sono attraverso questa relazione con il fratello, e questa è l'umiltà che davanti a Dio ci farà crescere realmente, non per una nostra preghiera o per una nostra volontà, ma per una identità che in noi diventa sempre più grande, perché sempre più vera, perché sempre più simile a quella di Gesù.